settembre 1943 l'Italia è ormai sotto il giogo tedesco. Al servizio dei padroni si schierano i fascisti di Mussolini, squallido redivivo. Ma come nel primo risorgimento, bastone tedesco l'Italia non doma. E l'antifascismo, temprato nella cospirazione clandestina, nei carceri, nell'esilio, chiama alla lotta per la liberazione. La storia di ogni città corre in questo momento su binari comuni. Gli episodi della resistenza senese sono gli episodi che si ripetono in ogni parte dell'Italia occupata, dove si formano i comitati di liberazione nazionale con la partecipazione di tutti i partiti democratici. Si organizza una lotta che parte anzitutto dal popolo, dai suoi primi segni di ribellione, a cominciare dalle interruzioni delle strade e delle linee di comunicazione. Sul monte Amiata, ad Abbadia San Salvatore, per primi i minatori attaccano con le armi i reparti tedeschi. Come in tutta Italia, saranno i lavoratori il più forte presidio delle fabbriche. Come si forma una brigata partigiana? Come si organizza il più forte nucleo operativo della guerriglia? Nelle province dell'Italia occupata, nel Senese come in 100 altre città, si comincia dal reperimento delle armi. Ogni stratagemma è buono per eludere la sorveglianza delle guardie repubblichine. Armi e medicinali raggiungono Montecuoio, dove già opera il primo nucleo di quella che sarà la brigata Spartaco Lavagnini. Le prime bande, nelle Alpi e nell'Apennino, sono salite ai monti. La resistenza, in Toscana e in ogni parte d'Italia, ha la sua forza nella solidarietà della popolazione. La dinamite per i sabotaggi arriva dalle miniere del Monte Amiata. Di Vignano, Don Rosatini, nasconde e consegna fucili prelevati a una caserma abbandonata. I preti di campagna furono quasi sempre con i partigiani. Ma la liberazione che si credeva vicina ritarda. Siamo ormai alla fine del gennaio 44. Gli alleati sono incapsulati ad Anzio. La difesa tedesca a Cassino è infernale. E la guerra stagna, mentre si organizzano le molteplici polizie fasciste. Arresti, persecuzioni, torture. Ogni città ha la sua villa triste. Quella di Siena si chiama la Casermetta, dalle finestre sempre chiuse. Ma su nei monti le bande si rafforzano, si danno un'organizzazione sempre più militare. Piro, il comandante della Lavagnini, affida ad ogni squadra un settore di sorveglianza e di operazioni. Si stringono i contatti tra il Comitato di Liberazione Nazionale di Siena e le forze della campagna. Giungono notizie dei primi successi partigiani. Ma imprudenza e spie furono spesso la rovina delle nostre formazioni. Arrivano i fascisti. Respinti in un primo momento, riescono con l'aiuto di una spia a far cadere una squadra in un'imboscata. Alla Vefa perdono la vita Panti e Marsili. Due partigiani cadono prigionieri. La lotta procede senza esclusione di colpi. I sabotatori Stolzi e Guerrini vengono seviziati e impiccati a Pian Castagnaio. Salgono sempre più numerosi dalla città i volontari, giovani inermi e ignari. Come alla Benedicta, nei monti di Genova, dove furono massacrati oltre 100 ragazzi, a Montecuoio una spia di Montichiano guida la sorpresa dei fascisti. Bombini e Andin, che cercano di difendersi, vengono uccisi. Le baite sono incendiate. 20 giovani disarmati sono catturati e costretti tra ingiurie e percosse a portare le armi nemiche fino al cimitero di Scalvaia. A Scalvaia vengono divisi in due gruppi. Faustino Masi, Armando Fabbri, Azeglio Pieri, Alizzardo e Alvaro Avi, Liglioso Antoniucci, Ezio Filippini, Solimano Boschi, Aldo Mari, Cesare Borri vengono trucidati sulla provinciale nel luogo dove era stato ucciso un fascista. 1 a 10. I massacratori delle Ardeatine trovano nei fascisti dei buoni allievi. Oggi 10 piante di pino crescono nella terra dove i giovani dettero la vita. Vengono condotti a Siena. Ascoltiamo la madre di Adorno Borgianni, Anita.
Ho portato per la città con i tamburi, per impressionare la gente. Ma mi figliava i suoi amici e andava a testa alta. Insieme ad Adorno c'erano i suoi compagni, Primo Simi, Renato Bindi, Tommaso Masi. Mi figliava Adorno prima di morire, ma scritto di questo. Cara famiglia, mi trovo condannato alla pena di morte, ormai il mio destino è questo. Ho fatto la santa comunione. Vi saluto tutti, genitori, fratelli, sorelle, tutti i parenti. Vi prego di portarmi a Tokyo, al mio paese. Un bellissimo straporto, accompagnato da tutti.
La legge del terrore fascista dà ormai alla guerra civile il carattere di lotta inespiabile. Ma ecco il primo grande risultato della resistenza, l'alta coscienza eroica che essa ha saputo creare in giovani e semplici anime del popolo. La brigata senese, attraversando Montecuoio, dove ancora fumano le capanne incendiate, si trasferisce in zona più sicura. La difficile marcia li induce ad affidare alla temporanea protezione dei boscaioli i feriti. La brigata procede fino alla nuova sede delle Carline, dove ben presto si riorganizza. I giorni dopo i fatti di Montecuoio, squadre della Lavagnini e della Boscaglia irrompono a Montieri, angariata dai fascisti. In quei giorni avevano sparato sulla folla che chiedeva pane, uccidendo un vecchio e un bambino. I partigiani, mentre distruggono le schede di leva e giustiziano l'odiato segretario del fascio, attaccano la caserma e prelevano medicinali. Inutilmente il livido giornale fascista, che seminava menzogne e ignobili, tentò di minimizzare l'episodio. L'azione di Montieri portò al massimo la popolarità della brigata. L'organizzazione della Lavagnini si precisa e si amplia secondo uno schema ormai comune a tutta l'Italia partigiana. C'è un comandante, c'è un capo di Stato Maggiore e alcuni responsabili per i servizi logistici, di informazione e collegamento. Infine, un commissario politico. È una delle novità della guerriglia. Il commissario deve curare l'educazione morale, civile e anche politica. Sarà proprio la coscienza politica uno dei grandi punti di forza della resistenza, quello che le permetterà di arrivare in fondo unita. Al campo si tengono anche lezioni pratiche sulle armi e sugli esplosivi. La mattina del 20 marzo 1944, 15 partigiani occupano d'improvviso la miniera di Boccheggiano, una delle più importanti per la produzione della pirite. Serve ai tedeschi per ricavare acido solforico, materia prima delle fabbricazioni di guerra. Sono gli stessi minatori che aiutano i partigiani a preparare le mine. I tedeschi sono serviti. Il 28 marzo un'altra tragica notizia. Un numeroso gruppo di giovani che attendevano sul Monte Maggio di essere immessi nella brigata viene sorpreso dai fascisti. Soltanto Vittorio Meoni sfugge all'eccidio.
Su quelle pendici è la casa dove avevamo la nostra base, il Giubileo. All'alba del 28 marzo i fascisti, guidati da una spia pratica del luogo, ci circondarono. Il combattimento iniziò immediatamente, nonostante la nostra inferiorità in uomini e in mezzi. Il primo a cadere fu Busini, che sorpreso presso il pozzo all'esterno della casa, tentava di raggiungere il bosco dopo aver ucciso un fascista. Esaurite le munizioni, dovemmo cessare il combattimento. Fatti prigionieri, Galli, ferito, venne finito a colpi di pistola. Dopo alcune ore, durante le quali subimmo dei maltrattamenti, ci portarono distante dal Giubileo, alla Porcareccia, dove vedemmo una mitragliatrice piazzata su un terrapieno ed un gruppo di fascisti armati. Ci addossarono ad un muretto e ci dissero di toglierci le scarpe. Si comprese che stavano per fucilarci. Alcuni gridarono di non sparare, un fascista urlò: «Non c'è più misericordia!». Un attimo prima che la mitragliatrice cominciasse a sparare, mi gettai nel bosco, ferito al fianco. I miei compagni erano 19 e li uccisero tutti. Anche dopo morti, li straziarono nei corpi.
L'orrore è profondo in tutta la zona. I fascisti credono che il terrore e il massacro possano soffocare la ribellione. Si dirigono a Montichiello nell'intento di liquidare quelli che credono gli ultimi nuclei partigiani. Quando appaiono in fondo alla valle, li accoglie il canto deciso della mitragliatrice. Tre formazioni, e tra esse elementi della Lavagnini, mettono in fuga i fascisti. Massacrare sì, rischiare la pelle no. Montichiello è la risposta a Montemaggio. Le buone regole della guerriglia consigliano di spostarsi sul Bogatto. Qui la brigata prende il nome ufficiale, presto caro e famoso, di Spartaco Lavagnini, sindacalista ucciso nel 21 a Firenze da una squadra di fascisti. Aprile 44. La brigata si rafforza e si ingrandisce con nuovi volontari. L'organizzazione è perfezionata. Si pubblica un giornale interno da tiro scritto. Si svolge un'azione serrata in tutta la provincia, controllata ormai da 9 distaccamenti con una forza di oltre 800 uomini. I rapporti col Comitato di Liberazione Nazionale di Siena si fanno più organici, mentre in tutta l'Alta Italia è il tempo delle zone liberate che si danno forme spontanee di autogoverno. Mezzadri e Coloni si riuniscono a discutere gli annosi problemi dei contratti agrari, ponendo le basi alle rivendicazioni del dopoguerra. Anche in questo, la resistenza è scuola politica. Si difendono le popolazioni dalle depredazioni germaniche. Spesso sono intercettati i camions che portano via il grano che viene distribuito ai bisognosi.
Buonasera. Se Mussolini avesse capito gli eventi della...
La rosa è fiorita, la rana gracida. Sono le intese per gli aviolanci. Londra invita a prepararsi. La brigata passa all'azione. Sabota all'aeroporto di Ampugnano un deposito tedesco di benzina. Inizia una massiccia azione di disturbo che intralcia i movimenti nazisti. Per reazione, Tegoia è investita da 700 SS. Rampinelli difende fino alla morte il ripiegamento del secondo distaccamento, dopo ore di lotta. Sarà la medaglia d'oro della Lavagnini. Montichiano. Guidato dal comandante della brigata, il distaccamento numero 1 viene a conflitto con numerosi automezzi tedeschi. Mentre la popolazione segue i partigiani abbandonando il paese, i tedeschi minano e incendiano. Distaccamento numero 9 assalta d'improvviso le carceri di San Gimignano e libera 96 detenuti politici. In un'azione offensiva del quarto distaccamento, 6 compagni sono catturati dai tedeschi. cadono alle 5 vie presso Firenze, ma sulla vetta della Miata la più potente stazione radio tedesca della zona viene attaccata di sorpresa dal settimo distaccamento. Con l'aiuto dei minatori le macchine della miniera sono messe in salvo. Ed ecco la grande notizia, gli americani sono entrati a Roma, la ritirata dei tedeschi è rapida, inframmezzata da combattimenti di retroguardia specialmente sulla Cassia. La fuga dei fascisti è obbrobriosa. Un solco di sangue e di fiamme segna la via della ritirata. Barbarie, uccisioni e devastazioni a danno di contadini inermi. Tutte le formazioni partigiane sono all'offensiva. La prima preoccupazione è la salvezza degli impianti e degli abitati. Siena è liberata il 3 luglio del 44. Trappelli di tedeschi dispersi si arrendono. La guerra si sposta verso l'Arno. Occorreranno ancora 10 lunghi mesi prima che la liberazione arrivi ai confini d'Italia. 10 mesi terribili di sangue e di rovine. Sulla strada di Brenna, il corpo di un partigiano ucciso, Federico, viene riportato al paese. Federico, uno dei 100 della brigata, uno tra i migliaia di partigiani caduti in Italia, ci trasmette una fiamma di ribellione in spirito di giustizia, ci trasmette un impegno che non cadrà mai.